File 45, pagina 267. Quando qualcuno, che si sentiva solidale con i suoi compagni, veniva a scontrarsi continuamente con queste limitazioni, pur avendo l'intenzione di sfruttare a loro favore le possibilità che aveva grazie alla sua posizione più fortunata, allora la reazione poteva essere rassegnazione con conseguente demoralizzazione oppure ricerca di un'attività organizzativa. Si è già diffusamente parlato del dilemma che doveva affrontare un medico o un infermiere quando aveva l'intenzione di aiutare coloro che gli erano affidati. Simili decisioni dovevano essere affrontate da coloro che erano impegnati nel secondo punto centrale, da cui poteva essere prestato aiuto l'ufficio del lavoro. Di regola, la direzione del lager impartiva agli scrivani addetti a questo ufficio solo disposizioni generiche: un numero tot di prigionieri deve essere assegnato a questo o quel comando, a questo o a quel lager esterno. Tali ordini dovevano essere eseguiti e gli appartenenti alle SS che erano responsabili dell'ufficio del lavoro non dovevano essere poi disturbati a causa di reclami. Entro questi limiti, gli internati che lavoravano nell'ufficio del lavoro avevano per lo più mano libera. Oscar Bethlen, che lavorava nell'ufficio del lavoro di Monowitz, preposto alla distribuzione della manodopera per tutti i lager che facevano parte di Auschwitz III, descrive il dilemma in cui si era venuto a trovare a causa di questa funzione che ricopriva e della sua collaborazione all'organizzazione clandestina degli internati. Ad esempio, chi doveva indicare nella lista quando venivano richiesti internati da destinare al lager Gleiwitz I? Bethlen sapeva che lì era comandante del lager Moll, uno dei più famigerati uomini dell'SS. Con quale pretesto potevo cancellare uno, due o anche tre nomi della lista, se però altri venivano mandati al posto di quelli che io avevo salvato in questo modo? Avrei avuto allora sulla coscienza il destino di costoro. Bethlen indica anche l'argomento che infine riusciva a dissipare questo dubbio: dato che non hai la possibilità di salvare tutti, devi salvare innanzitutto quelli che a loro volta salveranno gli altri, come gli insegnavano i suoi camerati. Chi sapeva di questo dilemma, ma non della forza e del coraggio di coloro che non si lasciavano distruggere da esso, potrebbe arrivare a conclusioni come quelle formulate da Hannah Arendt. Nel creare condizioni di vita nelle quali la coscienza pura e semplice non basta più e non si può più far del bene in alcun modo, la connivenza consapevolmente organizzata di tutte le persone nei misfatti dei regimi totalitari viene estesa anche alle vittime e in questo modo viene resa davvero totale. Da diverse descrizioni abbiamo potuto rilevare fino a che punto gli internati nei campi di concentramento furono coinvolti nei delitti veri e propri delle SS, che lasciarono affidati a loro, ai delinquenti, ai detenuti politici, agli ebrei nei ghetti e nei campi di concentramento, ampi spazi nell'amministrazione, ponendoli così nell'insolubile conflitto: o mandare a morte i loro amici o aiutare a uccidere altre persone che per caso non erano loro conosciute. In ciò il fatto determinante non è tanto quello che l'odio veniva dirottato dai veri colpevoli. Ovviamente i capos erano molto più odiati delle SS, quanto quello che la differenziazione fra carnefice e vittima, fra colpevole e innocente, veniva annullata. Per tesi di questo tipo Hannah Arendt viene molto criticata da persone che sperimentarono il mondo dei campi di concentramento nazionalsocialisti. Jean Améry definisce le sue affermazioni notevolmente prive di capacità di comprensione, essa ha trascurato il fatto che proprio il peso sulla coscienza, da lei descritto, spinse non poche persone a fare qualcosa di più che aiutare singoli individui a spese di altri. Condizione preliminare era che si riuscisse a pensare di là dei confini di Auschwitz, anche se non esisteva una speranza reale. La forza morale di pensare che si potesse sopravvivere ad Auschwitz, per questo si doveva avere la fortuna di incontrare persone che avessero pensieri affini. Per raccogliere questa forza morale si doveva essere in possesso delle proprie forze fisiche. Le due condizioni preliminari citate in precedenza erano particolarmente presenti fra gli aderenti a partiti politici. L'ultima, inevitabilmente necessaria, poteva essere presente fra i diversi internati in misura diversa. Di conseguenza i tedeschi sarebbero dovuti essere, nel movimento di resistenza, i più attivi e gli ebrei i meno attivi. Di essi Lucie Adelsberger scrive: «Nessun internato ebreo faceva conto che avrebbe mai lasciato Auschwitz da vivo, non solo in senso fisico, ma anche in senso psicologico. Vivevamo all'ombra del cammino. Il cammino era il punto di riferimento, l'alfa e omega d'ogni discorso. Ciononostante, gli ebrei collaborarono al movimento di resistenza fin dall'inizio e i primi gruppi di opposizione furono costituiti da polacchi e non da tedeschi. Questo era dovuto soprattutto al fatto che i pochi tedeschi internati per motivi politici si erano persi fra i criminali comuni. Se un tedesco già attivamente contro la direzione del Lager fin dal primo periodo, come Otto Kiesel nell'ufficio del lavoro, lo fece in contatto con polacchi. Accanto a diversi gruppi di polacchi se n'era formato anche uno, il cui personaggio centrale era Ernst Burger e che viene descritto dal francese Roger Abadà in questo modo: c'era già un'organizzazione, era composta da prigionieri austriaci e in essa si erano inseriti anche taluni tedeschi e polacchi. Attraverso il viennese Rudi Friemel, nel dicembre del 1942, Abadà era entrato in contatto con questa organizzazione, alla quale appartenevano anche alcuni ebrei, dei quali però Abadà evidentemente non era a conoscenza. Dato che ogni contatto fra ariani ed ebrei era particolarmente pericoloso, tutte le relazioni con i collaboratori ebrei rimanevano nei limiti del minimo strettamente necessario. Tadeusz Ohly può avere in mente soltanto questo gruppo quando scrive che i comunisti austriaci avevano preso per primi l'iniziativa d'organizzare un'attività politica illegale. Si è già parlato in altra parte di singole azioni di resistenza di vari gruppi e del loro esito a vantaggio di tutti, ad esempio la lotta nell'ospedale contro le quotidiane uccisioni per mezzo di iniezioni di fenolo, gli interventi per arginare l'abitudine dei funzionari degli internati di picchiare e quelli per allontanare i criminali comuni della posizione chiave, nonché la lotta conclusasi positivamente condotta contro le spie. Allo stesso modo si è già sottolineata l'importanza dell'ospedale in tutte le azioni rivolte contro il programma di sterminio. Essa stesso conferma che in questa posizione chiave si era riusciti a vanificare il trucco praticato dalla direzione del Lager di mettere i gruppi nazionali l'uno contro l'altro, quando scrive: era quasi impossibile insediare uomini di fiducia all'interno di un ospedale. Inoltre i gruppi di resistenza si procurarono la possibilità di ascoltare trasmittenti straniere, principalmente Radio Londra, attraverso parecchi radio che ascoltavano quando facevano i lavori di pulizia negli uffici dell'SS, prima che queste iniziassero il lavoro. Diffondere queste notizie aveva il fine di agire positivamente contro la demoralizzazione generale, e l'effetto divenne sempre più sensibile quando, con il passare del tempo, queste notizie divennero sempre più positive in relazione all'andamento della guerra. Dopo aver collaborato per qualche tempo, l'importante organizzazione polacca e il gruppo costituitosi intorno a Ernst Burger nel maggio 1943 arrivarono a una unificazione politica con una direzione stabile che si componeva di due polacchi e di due austriaci. Fra gli altri, essa si ripropose anche il compito di far dimenticare i contrasti nazionali di fronte al problema rappresentato dall'uniforme zebrata del prigioniero e dall'uniforme dell'SS dell'assassino. In questo senso, notevoli progressi furono realizzati dal Kampfgruppe Auschwitz, come venne denominata questa organizzazione. Accanto alla salvezza di vite umane, chi sapeva guardare di là dal campo di sterminio e dalla propria persona si sentiva impegnato in un altro compito: non lasciare che la verità sui metodi di sterminio del nazionalsocialismo scomparisse con le sue vittime. Ovviamente, soprattutto i polacchi potevano stabilire contatti con la popolazione dei dintorni e attraverso essa con il movimento di rivolta clandestino che agiva in Polonia. Prigionieri politici che lavoravano all'esterno del lager, dopo qualche tempo riuscirono a stabilire un contatto permanente attraverso il quale un movimento di resistenza di Cracovia poteva essere tenuto al corrente di quanto avveniva nel lager. Dopo la costituzione dell'Organizzazione Internazionale nel lager, Józef Cyrankiewicz e Stanisław Kludinski rimasero costantemente in corrispondenza con Cracovia. Le lettere che arrivavano nel lager da Cracovia vennero sempre eliminate dopo essere state lette. A Cracovia sono invece rimaste 350 lettere dal lager, una parte della fitta corrispondenza. Furono anche avviati i contatti con la vicina Cecoslovacchia. Tre donne che lavoravano nell'ufficio del genio della SS, Cristina Orzak, Valeria Valová e Viera Foltivova, la prima polacca e le altre due ceche, prepararono di nascosto copie delle piante del lager e degli edifici dei crematori con le relative camere a gas, che furono mandate in Cecoslovacchia insieme ad altri documenti. La Foltivova descrive il movente di questa iniziativa estremamente pericolosa. Eravamo convinte che non saremmo mai venute fuori di quell'inferno e volevamo che il mondo prima o poi sapesse tutto. Nello stesso modo, esse mandarono inoltre all'esterno anche tre piantine originali che erano collocate in duplice copia nell'archivio della direzione del genio, aggiungendo anche altre comunicazioni relative al lager, ad esempio a proposito degli esperimenti che venivano condotti dal dottor Mengele sui gemelli. Murarono anche altri documenti nel lavabo del loro blocco con l'aiuto della loro capo camerata, la polacca Antonia Piatkowska. Le ceche Foltivova e Valová erano ebree, ma erano state arrestate a causa della loro attività nel Partito Comunista. La suora infermiera nell'infermeria della SS, Maria Stromberger, mi aiutò a mandare a mio fratello a Vienna notizie su Auschwitz e fra l'altro anche una copia di una relazione mensile segreta che mi aveva dettato il direttore medico. Mio fratello raccolse poi in un volantino che fu diffuso a Vienna da un gruppo comunista illegale dati e fatti che risultavano da questi documenti. La direzione dell'organizzazione di resistenza dovette rendersi conto del fatto che le notizie sullo sterminio suonavano talmente incredibili che spesso si urtavano con lo scetticismo, e decise pertanto di distruggere ogni dubbio ricorrendo a una documentazione fotografica. David Smulewski, che era attivo nel movimento di resistenza a Birkenau, ricevette nel 1944 dalla direzione del movimento nel lager principale l'incarico di procurare fotografie dello sterminio. Stanislav Lodinski attesta che il lavoratore civile polacco Mordarski, il quale doveva muoversi all'interno del lager per il suo lavoro, era riuscito a introdurre clandestinamente una macchina fotografica. Essa fu portata al Sonderkommando in una gavetta nella quale era stato costruito un doppio fondo, e dal tetto di un crematorio furono scattate delle fotografie. La pellicola, impressionata, fu riportata nel lager principale, dove Elena Datton, che lavorava nel bar delle SS, la nascose in un tubetto di dentifricio che fu portato di nascosto fuori del lager. Le foto arrivarono a Cracovia. Nella lettera di accompagnamento era scritto: «Siamo dell'opinione che le foto, una volta ingrandite, debbano essere diffuse. E inoltre, urgente, mandateci al più presto due rullini metallici per apparecchi 6x9. E ancora, mandate i rullini al più presto». Quelle foto divennero famose in tutto il mondo. L'organizzazione di resistenza polacca di Cracovia era in contatto con Londra. Una volta che tutti i collegamenti furono ben avviati, poté accadere che Radio Londra fosse in grado di dare notizie su avvenimenti di Auschwitz già due giorni dopo che si erano verificati. Si è già detto in altra pagina che l'importante cambiamento di personale avvenuto nell'autunno del 1943 al vertice della direzione del lager fu causato anche dalle notizie che erano state diffuse su Auschwitz, dato che avevamo notato che la centrale era sensibile alla diffusione di simili notizie e che questa sua sensibilità era diventata sempre maggiore a mano che la situazione bellica peggiorava per i tedeschi. Inviavamo regolarmente e sistematicamente all'esterno notizie sui particolari del programma di sterminio dell'SS. Esse non mancarono di sortire i loro effetti e oggi costituiscono una documentazione importante. All'inizio del 1944 furono inviati a Londra, in questo modo, anche nominativi e dati personali di quegli appartenenti alle SS che si erano particolarmente dati da fare nell'apparato di sterminio. L'effetto si manifestò subito. Anni dopo Hans Hoffmann dichiarò a proposito del collega Gerhard Lachmann, il famigerato Unterscharführer della sezione politica e uno dei nominati in quella lista: «Quando andai da lui nel lager degli zingari, egli mi consegnò la sua pistola di servizio, che venne trascritta a mio nome. Inoltre egli mi diede la bicicletta personale che dovevo spedire a sua sorella. In questa occasione egli mi accennò che il suo nome era stato citato dalla radio inglese insieme a quello di altre 5 persone con riferimento a crimini compiuti ad Auschwitz. Mi disse anche quali erano gli altri nomi, ma mi è rimasto in mente solo quello di Boger. Contemporaneamente mi disse che per questo motivo sarebbe andato via da Auschwitz e che sarebbe stato iscritto al libro paga dell'SS con un altro nome». Anche il comandante del lager degli zingari, Franz Hoffmann, si ricorda che in quei giorni Lachmann aveva ricevuto una busta paga sotto falso nome. Infine il movimento di resistenza mandò piantine del lager sulle quali erano indicati gli impianti di sterminio e invitò gli alleati a bombardarli. Veniva espressamente aggiunto che non si sarebbe assolutamente dovuto sospendere un bombardamento, per il timore che ne restassero vittime anche alcuni fra gli internati. Questa richiesta pervenne agli alleati, come risulta confermato da un telegramma della legazione britannica a Berna, indirizzato al Foreign Office a Londra, che fu captato dal servizio di intercettamento tedesco il 5 luglio 1944. In questo telegramma veniva descritta l'azione di sterminio condotta contro gli ebrei e fra le altre proposte fu fatta anche questa: bombardamento delle linee ferroviarie fra l'Ungheria e Birkenau, bersaglio sulle attrezzature del lager della morte. Perché questo bombardamento non venisse poi effettuato, nonostante allora già altri bersagli fossero stati raggiunti dalle flotte aeree alleate nelle immediate vicinanze, è cosa che i comandi responsabili non hanno mai chiarito. A mio parere Bruno Baum si spinge davvero troppo in là quando scrive, immediatamente dopo la liberazione, che a seguito dei documenti inviati dal lager all'esterno e della propaganda degli alleati, le condizioni di vita ad Auschwitz erano migliorate talmente che alla fine il lager principale di Auschwitz aveva il carattere di un lager modello. Tuttavia una tendenza in questo senso è dimostrabile. L'organizzazione clandestina polacca che agiva nei dintorni sfruttava i collegamenti esistenti per far pervenire medicinali ai prigionieri. Questo tipo di aiuto venne organizzato molto presto e costantemente sviluppato. Polacchi che abitavano nei dintorni consegnavano regolarmente agli internati che lavoravano nel comando floricoltura di Rajsko generi medicinali. Una lettera toccante portata di nascosto fuori dal lager da Eduard Biernacki fornisse informazioni riguardo all'entità di questo soccorso. Nel giugno, luglio e agosto, evidentemente del 1942, ho portato nell'ospedale degli internati circa 7500 cc di preparati per iniezioni, nonché 70 serie di vaccinazioni contro il tifo. Anche altri lavorano nello stesso modo e i loro risultati sono sicuramente evidenti. Potete essere sicuri che non deluderemo le vostre speranze e i vostri desideri. Per il vostro spirito di sacrificio e per la vostra attenzione sia detto ancora una volta che Dio vi renda merito. Pagina 273.